Radio Antenna Ave Maria presenta Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos. Buon ascolto.
Io saluto a tutti i radioascoltatori, siamo in questo appuntamento per meditare, per alimentarci, per nutrirci della sempre viva e della sempre nuova parola di Dio. Perché la parola di Dio è viva ed efficace, più tagliante che una spada a doppio taglio. La parola di Dio è viva, è spirito, è vita. È vita per noi, per alimentare il nostro cuore, per alimentare la nostra vita spiritualmente. E cominciamo il nostro appuntamento mettendoci davanti alla presenza di Dio, al Dio grande, al Dio Trino Onnipotente, che ascolta le nostre preghiere, che sta accanto a noi, che cammina tutta la nostra vita insieme con noi. E le chiediamo oggi, in questo momento, di che possa mettere pace nel cuore forse stanco, forse afflitto, forse preoccupato per la lunga giornata. Tutti noi le vogliamo lasciare ogni cosa nelle mani del divino vassaggio, del Signore della storia, di colui che è lo stesso ieri, oggi, sempre, di colui che è la risurrezione, la vita, la porta della salvezza, il buon pastore. Signore Gesù, tu sei la vita vera, la vita autentica. Tu sei venuto in mezzo a noi, ti hai fatto in tutto simile a noi, eccetto nel peccato. Sei venuto in mezzo a noi per portare vita, vita piena, vita abbondante, vita eterna e senza misura, Signore. Signore, noi in questo momento cerchiamo il tuo volto, perché tu sei il volto visibile del Dio invisibile, Signore. Il nostro cuore ha sete di te, vuole contemplare il tuo volto, vuole fare esperienza viva della tua misericordia, Signore. Signore, in questo momento ti chiediamo di mettere pace nel cuore di ognuno di noi. In modo particolare ti presentiamo tutti i cuori che ci ascoltano, che sono afflitti e preoccupati, che hanno una sofferenza, una difficoltà o magari una ferita profonda nel cuore, Signore. Signore, tu sei il migliore medico e tu sei allo stesso tempo la migliore medicina. Signore, guarisce il cuore di ognuno di noi. Ti presentiamo la nostra storia, la nostra vita, Signore. Grazie per questo momento, Signore. Ti chiediamo, prima di cominciare la nostra meditazione, la nostra riflessione, di poter ascoltare in profondità e meditare la sempre viva, sempre nuova, sempre meravigliosa tua parola, parola di Dio vivente, Signore. Apre il nostro cuore, togli il velo di ognuno di noi, affinché attraverso della tua parola oggi noi possiamo contemplare il tuo volto. Amen. Cari radioascoltatori, vi ricordo che questo programma si chiama Davar, che significa parola efficace. La Bibbia è parola viva, parola efficace di Dio. Nella Sacra Scrittura noi non troviamo nessun elemento decorativo, neanche una virgola, neanche un accento. Tutto è una parola viva del nostro Dio, e questa parola è capace di trasformare la vita di ognuno di noi. Per questo li chiediamo al Signore che ci dia la capacità di capire in profondità la parola che Lui stesso ci rivolge a noi in questo momento. Io ti voglio condividere un brano della parola, un brano del Vangelo secondo Marco, molto speciale, molto noto, molto conosciuto, forse lo abbiamo sentito tante volte, riflettuto tanti momenti, ma chiediamo la grazia affinché il Signore ci possa fare capire in verità quello che oggi ci vuole fare capire a ognuno di noi. Del Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetto 27 e 28 e 29. Ripeto, San Marco, capitolo 8, versetto del 27 al 29. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ambientiamo un po' questo momento storico della vita di Gesù che cammina verso i villaggi intorno, vicino a Cesarea di Filippo. È molto significativo la parola di Dio che ci dipinge anche il percorso. Camminano i discepoli insieme con Gesù. E San Marco, una caratteristica tipica del suo Vangelo che è molto dettagliato, ci racconta che mentre Gesù va camminando con i discepoli, per via, Gesù va a interrogare ai suoi discepoli, per via. La via, la strada, rappresenta la vita dell'uomo, il percorso dell'uomo, la storia dell'uomo. Già San Matteo in alcun momento nel suo Vangelo, delle sue pagine, ci dice che mentre fate strada facendo annunziate il regno di Dio, cioè mentre vai nella vita, mentre vai percorrendo la tua storia, la tua vita, annuncia il regno di Dio. E mentre i discepoli vanno camminando con Gesù nella sua vita, Gesù interroga a loro con questa domanda che anche oggi Gesù è stesso, perché lui è lo stesso ieri, oggi e sempre. Questa domanda Gesù è stesso la rivolge oggi a noi, a te, a me, a tutti coloro che ascoltano la sua parola. Chi dice la gente che io sia? Una domanda fondamentale, importantissima. Subito gli apostoli, i discepoli, aprono praticamente l'archivio e cominciano a dare tutta la informazione che avevano sentito, che la gente aveva detto con riferimento a Gesù. Hanno detto è Giovanni Battista, altri è anche Elia, altri hanno detto che è Geremia, altri hanno detto che è un altro dei grandi profeti del Vecchio Testamento. E cominciano a dire tutta la informazione, quello che i discepoli hanno sentito dire su Gesù. Chi dice la gente che io sia? Forse oggi possiamo sentire la gente parlando a questa domanda che Gesù è un grande profeta, che Gesù fu un grande uomo della storia, che Gesù è una persona molto buona, molto caritatevole, che Gesù è un grande della storia. Ma Gesù fa questa domanda: chi dice la gente che io sia? Il famoso musico John Lennon, in una occasione, diceva che la sua musica era stata ascoltata molto di più che il messaggio di Cristo Gesù. Gesù comincia questo interrogatorio ai discepoli, dice: chi dice la gente che io sia? e fanno tantissime risposte, perché la gente ha una diversità di risposte, la gente parla vedendo dall'angolo della carne, pensando secondo i criteri della carne. Ma subito dopo de che i discepoli hanno dato la risposta della gente, quello che loro avevano sentito dire su Gesù, Gesù va a focalizzare di più questa domanda e la va a rivolgere non per la gente, non per la folla, non per la moltitudine, ma per i discepoli. E voi chi dite che io sia? E Pietro, senza pensare, senza riflettere, senza aspettare, rispose: tu sei il Cristo. La folla risponde seguendo i criteri della carne, i criteri del mondo, ma per il discepolo Gesù non è storia, Gesù non è passato, Gesù è presente. È il Cristo. Per il discepolo Gesù è l'unico salvatore, per il discepolo Gesù è il Signore della storia, per il discepolo Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre, per il discepolo Gesù è colui che è, che era e che sarà, per il discepolo Gesù è il Signore, il Kyrios e l'Adonai. Per i discepoli Gesù è Dio con noi. Per i discepoli Gesù è l'Emanuele. Per i discepoli è Dio salva. Gesù fa questa domanda diretta al discepolo: voi chi dite che io sia? Per te chi è Gesù? Per te Gesù è il tuo salvatore? Per te Gesù è il tuo Signore? Per te Gesù è il padrone di tutta la tua vita? Per te Gesù è colui che è? Per te Gesù è la risurrezione e la vita? Per te Gesù è il buon pastore? Per te Gesù è la via, la verità e la vita? Per te Gesù è l'amore senza misura di Dio? Chi è Gesù per te? Per il discepolo Gesù è il Cristo, il Messia, il unto di Dio e Dio stesso. Chi è Gesù per te, caro fratello, cara sorella? Che cosa significa Gesù per te? Che cosa significa Gesù nella tua vita? È il tuo padrone, il tuo Signore? La risposta della folla, della moltitudine, è molto diversa della risposta che presenta il discepolo. Per la gente è Giovanni Battista, per la gente è Elia, per la gente è Geremia, per la gente può essere Mosè, per la gente può essere un uomo buono, caritatevole, per la gente... Ma la gente rimane sempre molto lontana dalla realtà, e per il discepolo Gesù è il Cristo. La tua risposta, la risposta che in questo momento si trova nel tuo cuore: chi è Gesù? Concorda con la risposta della gente o è... si può paragonare alla risposta di Pietro, alla risposta del discepolo? Ci racconta San Giovanni, il Vangelo dell'amore, che Gesù è davanti a Pilato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato fa una domanda concreta a Gesù, e la domanda è questa: tu sei il re dei giudei? Ma Gesù va a dare una risposta molto significativa, perché è parallela alla risposta, in certo senso, del Vangelo di San Marco che stiamo meditando oggi, in questo momento. Gesù risponde a Pilato: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato ha detto questa domanda, ripeto, che è molto significativa: tu sei il re dei giudei. Ma Gesù non risponde, non dice: io sono il re, io sono il salvatore, io sono il Signore, io sono il Cristo, io sono il Messia. Gesù va diretto e fa questa domanda diretta: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Sei sicuro di quello che tu mi stai dicendo, Pilato? Questa domanda anche Gesù oggi la fa a ognuno di noi. Tu sai, sei convinto che io sono re, che io sono il Signore? Dici questo da te perché nel catechismo te lo hanno detto, perché nella chiesa te lo hanno detto, perché nel gruppo di preghiera te lo hanno detto? Tu sei convinto che io sono re, che sono il Signore, che sono tuo Dio? Dici questo da te stessa, da te stesso? Dici questo con il tuo cuore? O lo hai sentito dire di tanta gente, del sacerdote, della suora, nel gruppo? Sei convinto veramente che io, dice Gesù, sono re? Pilato, è ovvio, va a rispondere con giustificazione, giustificandosi: sono io forse giudeo? Chi è Gesù per te? Che cosa significa Gesù nella tua vita, nella tua storia? Chi è Gesù per te?
Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me.
Lasciamo che la parola viva di Dio tocchi il più intimo e il più profondo del nostro cuore e metta a discussione dentro di ognuno di noi. Chi è Gesù? Per poter capire e poter rispondere e approfondire di più questa domanda importantissima che oggi la parola di Dio ci rivolge a te, a me, a tutti, dobbiamo collegarci con altro brano del Vangelo, dello stesso Vangelo che stiamo meditando, San Marco, al capitolo 10, versetto 17. San Marco, capitolo 10, versetto 17. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: Una cosa ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto poiché aveva molti beni. San Marco ci dice che questo uomo era un tale. San Matteo ci dice che era un giovane e San Luca ci dice che era un nobile. Perché? Perché questo personaggio del Vangelo può essere qualunque, può essere un giovane, può essere un uomo, può essere un notabile, un tale. Questo personaggio del Vangelo rappresenta un caso patologico. Sì, rappresenta a ognuno di noi, rappresenta a te, a me, a tutti. Non sappiamo il suo nome né il suo cognome, non sappiamo la sua età, non sappiamo la sua statura, il suo peso, perché in tutto coincide con ognuno di noi. Un tale, un uomo buono, un uomo che, come dice la parola, corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che immagine! Anche noi ci possiamo immaginare come se avessimo un filmato davanti ai nostri occhi, immaginare tutta la scena, come Gesù comincia a camminare, ma anche subito questo uomo va a correre e si va a buttare ai piedi di Gesù. Ma è molto significativa la frase finale nella quale San Marco va a concludere questo brano della scrittura: aveva molti beni. Io non so, ma mi immagino, perché la parola anche è scuola di creatività e ci possiamo immaginare anche quello che la parola stessa non dice. Io mi immagino che questo personaggio, questo uomo, perché non è arrivato con un assegno nella mano per dire l'evangelista che aveva molti beni, che aveva molte ricchezze, non insegna la tessera. Possibilmente l'evangelista, colui che ha scritto questo Vangelo, aveva capito con il suo modo di vestire, Forse portava una bellissima tunica importata dai suburbi di Damasco, di Seda. Forse i suoi sandali erano importati di Sidone. Forse portava anche una bellissima collana di perle preziose sul suo collo. Anelli di ori, di oro nelle mani. Bracciali di pietre preziose. Sì. Era il dipinto di questo personaggio della parola. Era un uomo, era giovane e anche era molto ricco. Così lo dipinge la parola viva ed eterna di Dio. E corse incontro gettandosi in ginocchio davanti a lui. Cioè, questo uomo ha un atteggiamento particolare, un atteggiamento di disponibilità, di docilità a Gesù. Si butta ai piedi di Gesù e va a esporre la domanda più importante. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Questo uomo era molto ricco, aveva molti beni, ma la sua ricchezza non era stato in grado di proporzionarle, di dargli il più importante. Ha tutto. Forse una bella macchina, forse una bellissima casa, forse bellissimi mobili nella sua dentro di casa, tutto quello che desiderava aveva dentro di sua casa e possedeva tante cose, ma a questo personaggio del Vangelo che aveva tutto fisicamente, materialmente, possedeva un cuore vuoto. Aveva tutto, ma non era felice, perché le ricchezze non producono felicità, perché le ricchezze non danno quello veramente che il ladro non ruba, né la marmita distrugge. Aveva tutto, ma non era felice, e per questo cerca la felicità, cerca la vita eterna, cerca la salvezza della sua vita. E la salvezza della sua vita non si lo dona, non lo trova nelle ricchezze, nelle cose materiali, nelle cose scadenti. No, per questo fa questa domanda sulla vita eterna, sulla sua salvezza. Lo chiama a Gesù Maestro Buono. Questo titolo. Perché per questo ragazzo, per questo uomo, per questa persona, per questo personaggio, Gesù è soltanto un maestro buono. E qua torniamo alla domanda, chi sono io per te? Per questo personaggio, Gesù solo era un maestro buono. E così lo chiama, con questo titolo gli parla, maestro buono. Per questo Gesù gli risponde: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Gesù gli disse: nessuno è buono se non Dio solo. Qualcosa come dirlo in questo modo: se tu capessi chi è davanti a te, con chi tu stai parlando, tu scoprirebbe la vera bontà e la vera misericordia di Dio. Solo Dio è buono. Tu dovresti capire che Dio è proprio davanti a te e non soltanto un maestro buono. Tu stai parlando con Dio, con il volto visibile del Dio invisibile. Se tu capessi questo, la tua vita cambierebbe. Per questo Gesù le dice: nessuno è buono se non Dio solo. Papa Giovanni Paolo II In una lettera apostolica, nell'anno internazionale della gioventù, proprio su questo versetto del Vangelo di Marco, lui dice: solo Dio è buono, e chi vale a dire Dio è amore. Solo Dio è buono perché ti ama senza misura. Solo Dio è buono perché il suo amore non conosce limiti, né esistono frontiere che possano misurare la sua immensa bontà e il suo infinito amore. Solo Dio è buono perché ti ama molto di più di quello che tu pensi, di quello che tu ti immagini. Solo Dio è buono perché ti ama tantissimo. Solo Dio è buono perché ti ha fatto per amore e per condividere con te la vita eterna. Solo Dio è buono perché tanto amò Dio il mondo che inviò il suo unico figlio, non per condannare al mondo, ma per salvare il mondo. Solo Dio è buono perché in questo modo ha amato Dio il mondo, da dare, da donare il suo primogenito, il suo unico figlio. Chi è? Chi sono io per te? Gesù ti risponde con questo brano: io sono il tuo Dio, il tuo Salvatore, la bontà di Dio, il regno di Dio. Ma questo uomo va a ascoltare le parole di Gesù, perché Gesù continua e gli dice: tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre. Gesù gli elenca 6 comandamenti del decalogo, della legge che Dio aveva dato nel Sinai. E tutti questi comandamenti che Gesù gli elenca sono i comandamenti della seconda tavola, tutti quelli che sono, che fanno riferimento al prossimo, all'altro, al simile. Perché già prima Gesù ha detto: solo Dio è buono. Già ha elencato le altre comandamenti che fanno riferimento a Dio: amare a Dio su tutte le cose. Sì. Conosci i comandamenti? E l'elenca tutti questi 6 comandamenti. Ma questo uomo gli risponde: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin della mia giovinezza. Cioè, davanti a Gesù c'è un uomo, una persona che mai ha rubato a nessuno, che mai ha preso qualcosa che non le appartiene, mai ha detto delle bugie, mai ha dato falsa testimonianza contro qualcun altro, mai ha fatto nessuna calunnia, mai ha detto nessuna bugia, mai ha offeso a nessuno, mai. Mai è stato indifferente con nessuno, mai ha frodato a nessuno, sempre è stato molto rispettuoso verso i suoi genitori, ai suoi padri, alla madre e al padre. Cioè, davanti a Gesù c'è un personaggio modello, con una etica, con una morale da invidiare. In conclusione, siamo davanti a un uomo modello, a un uomo buono, a un uomo che compie i comandamenti divini, i comandamenti davanti alla società. Sì, non uccide, non commette adulterio, non ruba, non dice delle bugie, non froda nessuno, rispetta al padre, alla madre. Un uomo modello davanti alla nostra società, un uomo giusto. Ma si può essere giusto davanti alla società? Ma questo non vuol dire che si può essere giusto davanti a Dio. Essere giusto davanti a Dio è un'altra cosa. Perché anche noi possiamo essere modelli per gli altri, per la gente che è accanto a noi, che vive insieme con noi, che studia insieme con noi, che lavora insieme con noi. Ma essere lontani della salvezza.
Tocca il mio cuore.
Stiamo parlando di un personaggio molto noto del Vangelo, dell'uomo ricco, il giovane ricco. Ma sotto occhio allo stesso tempo di che stiamo percorrendo questo brano del Vangelo di San Marco, abbiamo sotto occhio due domande di Gesù. Chi dice la gente che io sia? E la seconda: e voi chi dite che io sia? Abbiamo già detto che per questo personaggio, per questo uomo, Gesù soltanto è un maestro buono. Per questo Gesù le dice: nessuno è buono se non Dio solo, perché Dio è davanti a te e non lo riconosce come Dio, perché soltanto lo chiama con il titolo di maestro. E Gesù le va a elencare i comandamenti, e questo personaggio va a rispondere: tutte queste cose le ho osservato fin dalla mia giovinezza, cioè sempre ho compiuto queste cose, sempre ho messo in pratica tutte queste cose. Ma Gesù curiosamente non le dice come le parlava ai farisei, ipocriti, sepolcri imbianchiati. No, perché siamo di fronte a un personaggio moralmente davanti alla società, buono, onesto, di condotta buona. Per questo il Vangelo ci sottolinea un altro dettaglio molto significativo. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: una cosa ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Gesù, fissatolo, lo amò. Che sguardo di Gesù! Gesù guarda non solo con tenerezza, praticamente inchioda il suo sguardo su di lui e aggiunge l'Evangelista: lo amò. Ma qua noi dobbiamo dire che questo sguardo di Gesù va oltre. va oltre di uno sguardo fisico, va oltre di uno sguardo geografico. Gesù guarda dentro il cuore di questo uomo ricco. Lo amò. E guardandolo dentro lo amò. E questo sguardo va anche al di là del tempo e dello spazio. Questo sguardo di Gesù penetra il cuore di ognuno dei figli di Dio, di ogni uomo ricco. Gesù fissa il suo sguardo e ama a ognuno di noi. Sai perché? Perché tu e io siamo ricchi. Siamo ricchi. La nostra ricchezza, la vita, siamo ricchi. Abbiamo casa, siamo ricchi. Abbiamo una macchina, siamo ricchi. Abbiamo da mangiare e da bere, siamo ricchi. Tutti noi siamo ricchi. E allora questo sguardo di Gesù è per te e per me. È un sguardo di amore che va oltre, guardando e guarda dentro del cuore di ognuno di noi. San Giovanni al capitolo 2, al versetto 25, ci presenta e ci dice queste parole. Gesù però non si confidava con loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Gesù guarda dentro del cuore, conosce il cuore dell'uomo. Conosce i desideri, i pensieri dell'uomo. E scruta ogni pensiero, ogni cosa. E guarda dentro. Il suo sguardo è un sguardo di amore. Cari fratelli, compiere i comandamenti davanti alla società, davanti alla nostra città, nel nostro lavoro, nella nostra scuola, non basta. Gesù le dice a questo uomo ricco: una cosa ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Una cosa ti manca. Era arrivato a un punto molto speciale, solo gli mancava una cosa, una unica cosa. Tutto lo altro già lo era, aveva fatto benissimo, bene, ma le mancava dare il passo decisivo nella sua vita, seguire la via, seguire la verità, seguire la vita, seguire a Cristo Gesù, seguire a Lui, perché seguire a Lui è avere la salvezza, perché seguire a Lui è avere la vita eterna. Una cosa, racconta una leggenda cinese, che una donna passeggiava nel bosco, una donna molto povera con una bambina piccola di alcuni mesi fra le sue braccia. E quando passava vicino una gruta, ascolta una voce che le diceva: entra, entra, vieni a vedere i miei tesori. E questa donna entrò a questa gruta. E la voce le diceva: guarda, perché era una gruta piena di tesori, di pietre preziose, di oro, di argento, di monete d'oro, di tante cose. E la voce le diceva: hai 8 minuti per prendere quello che tu vuoi. Dopo di 8 minuti la porta si chiuderà per sempre. e non si potrà aprire mai più. Prende quello che vuoi. E questa donna cominciò a prendere tutto quello che era lì di valore, di inestimabile valore in questa gruta, e in un momento mette la sua bambina a terra mentre con le braccia liberi poteva prendere di più, quando di pronto si ascolta di nuovo la voce che le dice: ti restano 2 minuti. E questa donna continuava prendendo delle gioielli, delle perle, quando di pronto la voce le dice: se ti è finito il tempo. E la donna uscì tutta in fretta di quella grotta e la porta si chiudò. Ma era dimenticato la sua bambina dentro di quella gruta. Per cercare di avere dei soldi, di avere dei gioielli, dimenticò quello che in realtà era il più importante per questa donna. Cari fratelli, la ricchezza non è paragonabile con il regno di Dio. Che la ricchezza, quello che tu hai, per quello che tu lavori, per quello che tu vivi, sia solo e unicamente per il regno di Dio, per la vita eterna, per la salvezza della tua anima, e non vivere per il lavoro, per la macchina, per la casa. Cioè, noi dobbiamo essere leggeri delle valigie per essere pronti quando Gesù passa accanto a noi e ci dice: vieni e seguimi. Perché a volte l'avere, il possiedere tante cose è un impedimento, un ostacolo per seguire a Cristo Gesù. Che tutto quello che tu hai non ti impedisca di seguire al Signore della storia, al Cristo vivente, al Dio vivente che oggi ti dice: vieni e seguimi. Che ti guarda con amore e che ti dice: vieni e seguimi. E queste parole che oggi noi ascoltiamo direttamente del Vangelo, 24 ore su 24, Gesù te le ripete dentro del tuo cuore: vieni e seguimi. Un Gesù che bussa continuamente alla porta del tuo cuore e che ti dice: aprimi la porta, vieni e seguimi. Stiamo meditando la parola del Dio vivente che oggi ti dice: vieni e seguimi. La domanda che noi abbiamo sotto occhio è: voi chi dite che io sia? Per questo personaggio, per questo uomo anonimo del Vangelo, perché in tutto coincide con noi, Gesù solo è un maestro buono. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. Così conclude questo brano del Vangelo. Se ne va afflitto, rattristato, triste. Aveva arrivato in fretta, buttandosi ai ginocchi davanti a lui, e alla fine, dopo del colloquio con Gesù salvezza, se ne va afflitto, rattristato. La tristezza è compagna dei vinti, mentre la gioia è la compagna dei vincitori. Ripeto, la tristezza è compagni dei vinti, degli sconfitti, ma la gioia è compagna di quelli che trionfano, dei vincitori. Chi trova il tesoro e la perla preziosa ha una gioia immensa, una felicità. Ma come questo uomo non ha trovato la perla, se ne va vinto, sconfitto, triste, rattristato, afflitto, poiché non fu capace di fare il passo decisivo nella sua vita. Ha preferito la sua ricchezza, i suoi soldi, le sue cose materiali, i beni scadenti, della salvezza della sua anima, della vita eterna. Il tesoro che il ladro non ruba, né la marmita distrugge, di la perla preziosa. Questo personaggio del Vangelo così ci presenta la sua risposta all'invito di Gesù. Se ne va. Ma tu, nuovo uomo ricco, come continuerai a vivere la tua vita? Con gioia, perché hai trovato il tesoro, la perla preziosa, o afflitto, rattristato, perché ti manca? Perché ti manca qualcosa, perché ancora c'è un profondo vuoto nella tua storia, nella tua vita, perché ti manca, anche se hai tutto, sei forse depresso, deluso, ferito, e ti manca la vita piena, la vita eterna, la vita senza misura che solo Cristo Gesù ti può dare. Cari fratelli, noi siamo di fronte al Vangelo, e di fronte al Vangelo oggi noi le diciamo a Gesù con il nostro cuore: Signore Gesù, io ti voglio seguire con tutto il mio cuore, io solo voglio seguire te, la tua luce. Nessuna cosa è paragonabile con te, tutte le altre cose pallidiscono, sono nulla davanti a te, Signore. Signore, io solo voglio te e nessun'altra cosa, Signore. Signore, dammi la grazia, la forza, che nella mia vita solo guardi a te, che i miei occhi solo guardino la tua presenza, solo guardano te. Sì, Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare per questo momento e per la parola di vita che tu oggi hai condiviso con noi. Che la tua parola sia vita per noi, che la tua parola sia cibo per noi, che la tua parola sia nutrimento per noi, e che la tua parola sia davar, parola efficace per ognuno di noi. Signore, grazie per questo momento. Davanti a te il nostro cuore, che conosce ogni cosa, Signore. Grazie, Signore, per quello che tu oggi, lungo questa giornata, ci hai donato, ci hai regalato. Grazie per la vita, grazie per le nostre famiglie, grazie per il mio marito, la mia moglie, grazie per i miei figli, Signore. Oggi ti voglio presentare tutta la mia famiglia davanti a te. Proteggici tu, Signore Gesù. Cari fratelli, che questa parola sia meditata ancora nel trascorso di questa giornata per ognuno di noi. Riflette su questo brano della parola. In questo modo la parola continuamente va a produrre vita in te. Cari fratelli, vi saluto, sono Carlos, ci vediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento nel programma Dabar, cioè parola efficace. Che il Signore vi benedica, vi saluto in Cristo Gesù, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Avete ascoltato Dabar, parola efficace, a cura di Carlos.